Seconda domenica di Quaresima, dall'Evangelo di Marco, dal capitolo 9, ascoltiamo i versetti 2-10.
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Dal libro della Genesi, capitolo 22, i versetti 1-18.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco. Spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare il suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo Il Signore provvede. Perciò oggi si dice: Sul monte il Signore provvede. Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio? Io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 31-34.
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi.
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, purifica i nostri occhi affinché possiamo vedere la tua gloria, la potenza del tuo Spirito e testimoniarti in quel quotidiano che ci vede sempre al tuo servizio. Amen. Domenica seconda di Quaresima, un saluto a voi che ci seguite qui o attraverso la rete. Il tema di questa seconda domenica di Quaresima è quello dell'amore di Dio. Avete ascoltato il brano dell'Antico Testamento dove viene messa in luce la grandezza e la profondità di questo amore. Il Padre, rappresentato da Abramo, ci ama fino a donare il suo figlio per noi. E ciò che nell'Antico Testamento avveniva in immagine, ora diventa realtà, è divenuto realtà. Ma nel contempo è messa in luce la diversità dell'amore di Dio. Egli ama il figlio eppure lo sacrifica. Ama il suo popolo e permette tante difficoltà. E dunque il passaggio tra il tema dell'amore di Dio e quello della fede, la fede pura. Quella fede che consiste nell'accettare Dio anche quando è diverso da come noi lo vorremmo. Sotto questa visuale, dunque, occorre leggere l'episodio della trasfigurazione, un episodio noto. Ma proprio per questo bisogna vigilare affinché il già conosciuto, no, non prevalga sull'impegno di un ascolto dove il cuore si apre ad accettare quanto il Signore oggi ci vuole dire, ci dice. I discepoli che hanno capito che Gesù è il Messia e che in Lui si realizza la salvezza, tuttavia non riescono a capire quando, annunciando la sua passione e morte, non riescono a capire come dietro la croce possa rivelarsi l'amore di Dio. E questo infatti il significato della trasfigurazione. I tre apostoli, che saranno poi testimoni di un'altra trasfigurazione, ricordate l'agonia nel Getsemani, il Gesù che vive l'esperienza di un dolore profondo, trasformante. Ebbene, la trasfigurazione è inviata e vissuta per capire il giusto senso di tutti i dolori e le umiliazioni della passione. Dio concede a questi tre apostoli di intravedere per un istante la gloria del Figlio al di là di quelle apparenze che sembrano contraddirla. Ma anche San Paolo, nella seconda lettura, la lettera ai Romani, pur nella brevità della lettura liturgica, afferma la certezza dell'amore di Dio, la sua fedeltà, dando prova di questo fatto nel dono di ciò che di più caro Dio ha, il suo stesso figlio. Nessuna difficoltà, dice Paolo, nessun dubbio, nessuna prova possono separarci dall'amore che Dio ha per noi. E dunque nessuna situazione umana giustificherà in noi la preoccupazione, il dubbio della fede, la sfiducia in Dio. E questa è una convinzione che noi possiamo maturare riflettendo sul comportamento di Dio, come si rivela nella storia della salvezza. Ma prima di giungere a quelle che per noi sono una piccola conclusione, no? Cerchiamo di percorrere il cammino che la liturgia ci fa fare. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 26, dice: di te dice il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto io cerco, o Signore, non nascondermi il tuo volto. Il salmista, in quella meditazione che sale dal suo cuore, il centro dunque di tutta la sua esistenza, della sua anima, egli lo fa tendere a cercare il volto del Signore, dove il volto, noi ormai sappiamo, è simbolo della persona, della sua presenza concreta. L'occhio vuole vedere il volto sempre, come l'orecchio vuole ascoltare sempre la sua voce, che è quella del Signore, che si rivolge alla sua sposa. Mostra a me il volto tuo, fa che io ascolti la tua voce. E quanto ci dice il libro, il Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 14, testo esemplare, spesso usato e banalizzato purtroppo, no? Nelle nostre liturgie sponsali, dove la pompa di tutto l'apparato finisce poi per oscurare quella parola tanto ricca. L'orante dunque desidera solo vivere alla luce di questo volto. E la trasfigurazione è manifestazione dunque del volto di Dio. Un episodio così importante che i padri hanno fatto di questo episodio, soprattutto le chiese orientali, il cardine della loro spiritualità. Noi riassumiamo quanto detto già altre volte, ma mai, non sarà mai abbastanza, non sarà mai sufficiente. Il Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, al battesimo riceve il suo ministero messianico in quelle tre parole del Padre: figlio mio, diletto, in te io già mi compiacco. Domenica scorsa abbiamo visto il Signore tentato, e proprio sul suo battesimo, ma ha vinto, adempie il suo ministero annunciando l'Evangelo, operando le opere del Regno. E quella missione che egli ha intrapreso, tendente a radunare intorno a sé il suo popolo, un popolo discepolo e missionario. Nell'Evangelo di Marco, chiaro, qui facciamo riferimento a una lettura personale, a una conoscenza, è fallito. Intorno a lui ci sono 12 discepoli. Certo, che simbolicamente rappresentano il popolo, quel resto di Israele, ma un resto che ha bisogno di essere confermato, La fede di questi discepoli deve essere fortificata e devono conoscere il ministero messianico. Soltanto così possono proseguire e seguire il Signore poi fino alla croce e continuare oltre. Dunque, amore ma anche fede. Contesto dell'episodio della trasfigurazione. L'obbedienza di Abramo, ascolto fedele che questi presta alla parola di Dio, la fiducia incondizionata con cui consegna tutto se stesso a Dio, senza paura di privarsi anche del figlio Isacco, tanto desiderato, tanto amato. Ecco, questo è l'atteggiamento del credente in questo tempo di Quaresima. Questo atteggiamento di fede, di obbedienza a Dio, di ascolto della parola, raggiunge il suo vertice in Gesù. Dunque l'episodio della trasfigurazione va compreso alla luce della fede biblica, che trova in Gesù il perfetto rappresentante, superiore a figure come Abramo, Mosè ed Elia. Nel suo rapporto con Dio, Gesù ha consegnato tutto se stesso fino alla morte in croce. E dinanzi a questo amore, la risposta di Dio, dice Paolo, non delude. Se l'uomo, che come Abramo, come Gesù, ascolta e mette in pratica la sua parola, dice Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi ci accuserà? Chi ci condannerà? La trasfigurazione è episodio cerniera tra la prima e la seconda parte del ministero messianico del Signore Gesù. La seconda parte, resa possibile proprio da quella teofania trinitaria sul monte, dove il Figlio è confermato dal Padre, è immerso nella nube che è la gloria divina, che è lo Spirito Santo, che gli consente di giungere fino alla croce. È da notare poi come la trasfigurazione è al centro dei due annunci di passione. Il primo e il secondo. Centrale dunque la trasfigurazione, non soltanto in Marco, ma anche negli altri sinottici. L'antico racconto in Marco ha la sua narrazione essenziale, mostra le due fasi del ministero di Gesù. Anche geograficamente, la prima parte in Galilea, la seconda a Gerusalemme. Nella prima parte Gesù è caratterizzato da un successo di folla che accorre a lui numerosa ad ascoltare la sua parola, a vederlo compiere i segni regali. Nella seconda parte invece la crisi di molti che non hanno più forza per seguirlo, si sentono scoraggiati, quasi delusi nelle loro aspettative, non in Gesù, se possiamo fare una riflessione nostra. Quindi dopo un momento anche di grande euforia, di grande gioia e tuttavia di superficialità, perché Gesù è accolto soprattutto per un interesse privato. Quando viene la scelta difficile e impegnativa di seguire Gesù sul serio, accettando lo stile strano che egli propone, ecco, la trasfigurazione segna lo spartiacque di questo, diciamo, è il passaggio tra queste due parti. Da notare anche che queste due parti, la prima abbiamo detto, quella della Galilea che precede la trasfigurazione e quella successiva di Gerusalemme che segue, è caratterizzata alla fine da due professioni di fede. Quella di Pietro, che riconosce Gesù come il Cristo, Marco 8:29, ricordate, lo conosciamo, lo riprendo soltanto per coloro che possono aver dimenticato. Tu sei il Cristo, dice Pietro. Chi dice la gente che io sia? Voi chi dite? Tu sei il Cristo. A questa professione di fede segue quella nella seconda parte del centurione romano che sotto la croce, vedendolo morire così, dice: veramente costui è figlio di Dio. Il cammino dunque che porta questi due personaggi alla fede in Gesù è praticamente il contenuto dell'intero Evangelo. E la trasfigurazione svolge un ruolo importantissimo come centro della catechesi cristologica. Un testo certamente composto sul modello dei cosiddetti oracoli di investitura, con richiami alla tradizione dell'Esodo, dove Mosè è presentato nell'incontro con Dio nella nube luminosa. Se avete un po' di memoria biblica, l'Alto Monte richiama il Sinai in quello che è l'episodio fondamentale della storia di Israele. Ma Gesù che sale sul monte non è il nuovo Mosè. Non sale come Mosè per incontrare Dio. Gesù sale sul monte per rivelarsi come Dio. Non va a ricevere la legge, ma sale perché i suoi discepoli abbiano la divina conferma della sua qualità messianica. Sul monte Gesù riceve l'investitura ufficiale, l'attribuzione solenne del compito di Messia e la rivelazione superiore alle attese della sua divina figliolanza. Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Le scritture rappresentate da Mosè ed Elia è una delle possibili letture di queste due figure accanto a Gesù, confermano che Gesù, secondo il progetto di Dio, no, è davvero il Salvatore. L'Antico Testamento rende testimonianza a Cristo, che viene ad essere il cuore di tutto l'annuncio, di tutta la storia che la narrazione biblica ci fa. Nella nube, i discepoli, come eredi di Mosè ed Elia, vedono la gloria di Dio che brilla sul volto umano di Gesù e capiscono che Gesù ha detto il vero, ha ragione. La sua strada è quella vera, è quella giusta. Affrontiamo dunque la nostra pericope. Anche se certamente la lettura liturgica ci fa iniziare dal versetto 2, tuttavia non possiamo non ricordare il primo versetto che Marco usa per collegare questo episodio a quello che è avvenuto un po' prima. Diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. In verità è espressione autorevole usata da Gesù per iniziare il discorso, caratteristica del Gesù storico, non alla fine, ma all'inizio. Io vi dico, in verità, amen, nella fedeltà, la troviamo diverse volte, degli appunti poi troverete le diverse citazioni. Accanto a questa notazione, anche i 6 giorni del versetto 2 hanno, come dire, un riferimento temporale che incuriosisce. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Questi 6 giorni, di cui troviamo traccia anche in Matteo, al capitolo 17, nel brano parallelo, può avere diversi significati. I 6 giorni potrebbero indicare che l'evento avviene il venerdì sera e dunque all'apertura del sabato. I 6 giorni possono fare riferimento anche alla teofonia che Mosè ha avuto sul monte Sinai. In Esodo 24 si parla appunto dei 6 giorni di Mosè sul monte. Oppure un riferimento retrospettivo alla confessione di Pietro, avvenuta al capitolo 8, versetto 29. O addirittura un'anticipazione a quella settimana di passione di Gesù a Gerusalemme. Come vedete, sono molteplici i significati che si possono ritrovare. E come sempre, la riflessione a cui siamo chiamati è forse il vero valore di questi 6 giorni, più che l'esatta definizione. È il complesso di tutto ciò che questi 6 giorni ci indicano, più che il vero riferimento in sé. Perché se avesse voluto, l'Evangelista avrebbe dato l'indicazione forse al riferimento che intendeva, non lasciarla così vaga. Il Signore prende con sé 3 testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni, gli stessi che aveva con sé nella resurrezione della figlia di Gairo, che poi porterà anche al Getsemani. Dice, li conduce in disparte su un alto monte. Luca aggiunge una motivazione per pregare, che in un certo senso convince i discepoli a seguirlo. E alcuni padri dicono, beh, è come Abramo che chiama il figlio Isacco e gli dice andiamo sul monte a fare un sacrificio. No? Tra i monti, beh, nella Palestina monti alti non è che ci sono, l'Ermon, il Carmelo, il Tabor, che tradizionalmente a partire dal IV secolo è considerato il luogo della trasfigurazione. Ma più che l'esatta località geografica è il richiamo alla montagna, il Monte Moria, il Sinai, Gerusalemme, così come per esempio per i pagani l'Olimpo, no? Il Monte degli Dei. Il monte è il luogo della rivelazione divina, dell'incontro con esseri soprannaturali. E se volete, quel salire in disparte, loro soli, fa risaltare ancor più il carattere misterioso di questo episodio. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderne così bianche. Le vesti sono dunque di un bianco abbagliante, con tutte le esemplificazioni che l'Evangelista fa, con addirittura quella del detersivo che richiama un'antica, non so se ricordate, no? Poi tanto non facciamo pubblicità, no? Ricordate quell'attore che faceva la pubblicità al Dash, no? In un certo senso si è un po' affannato nella sua carriera, non dico che si è rovinato perché era un grande attore, quindi, ma ogni volta che pronunciava la parola bianco, no? Mi strillavano addosso quel Dash che era la sua, no? Il suo impegno pubblicitario. Ma qui ciò che l'Evangelista vuole mettere in evidenza è lo splendore. Il verbo stilbein, che qui viene usato soltanto in questo passo, indica proprio il brillare, il luccicare, anche se alcuni commentatori fanno notare l'assenza di questo brillare in riferimento al volto di Gesù. Come accade invece in Matteo o Luca. Una teofania è teofania trinitaria. Da notare che la luce divina, no, proviene dall'interno del Signore, non dall'esterno. Questa luce da un volto che sembra essere il sole, che illumina le sue stesse vesti. Egli è trasfigurato, tanto che qui Marco usa il verbo morfè, cambiò forma, metamorfò. Nel contesto della teologia cristiana antica, per capire questa idea, dobbiamo fare riferimento all'inno cristologico antico di Filippesi 2. Egli, pur essendo di forma morfè divina, annientò se stesso, diventando simile agli uomini. L'evento dunque della trasformazione, trasfigurazione, illumina anche i discepoli di Gesù, che ricevono un barlume della sua morfè divina. I padri, soprattutto orientali, Origene, Efrem il Siro, Eusebio di Emesa, Cirillo Alessandrino, Massimo il Confessore, hanno approfondito e lungamente il mistero della trasfigurazione. Tutti concludono unanimemente che il padre nella trasfigurazione conferma il figlio battezzato con una scena pressoché analoga, se non identica, a quella del battesimo sul Giordano, e sempre in funzione della sua missione messianica. Lo conferma per quell'esperienza della risurrezione, per confortarli, per quella terrificante prova che sarà la croce. I padri dicevano che la trasfigurazione è la risurrezione anticipata per un istante, mentre la risurrezione è la trasfigurazione resa eterna. La nube di gloria, che è lo Spirito Santo, lo conferma. Al Giordano era scesa su di lui come potenza operativa, adesso come pienezza del santuario che è il Figlio, che deve offrirsi al Padre sulla croce. Ed è confermato con tre parole che ripetono quelle del Giordano, con l'aggiunta dell'imperativo, rivolto non soltanto ai discepoli di allora, ma a quelli di tutti i tempi e dunque a noi. Ascoltatelo, ascoltate lui. Accanto a Gesù trasfigurato, versetto 4, apparve Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Un antico Midrash spiega che Mosè avrebbe portato al Messia tutta la generazione che era perita nel deserto con Mosè. Ricordate l'episodio, no? Quando stanno per entrare Gli esploratori dicono: è una terra bellissima, ma ci sono i giganti. Come possiamo vincere? E perì quella generazione che non aveva avuto fede in Dio. Anche Elia porta con sé al Messia quel popolo che aveva riportato al Signore unico. Ricordate quando si dice di Elia: venne come unico difensore, o almeno tale si sentiva. In verità, poi leggendo il testo sappiamo che c'erano anche altri profeti, ma Elia è quello che incarna colui che difende Dio, che lo annuncia contro quel paganesimo, quell'idolatria imperante in Israele. Dunque Elia, Mosè portano a Gesù trasfigurato tutto il popolo dell'Antico Testamento. Perché? Perché si è assunto nella gloria. Ma i due personaggi sono anche presi come profeti, Elia e Mosè, soprattutto per la legge. Figure profetiche che hanno sofferto per la loro fedeltà a Dio, e la loro presenza al momento della trasfigurazione di Gesù fa pensare proprio al ruolo centrale di Gesù. Voi avete sotto gli occhi l'icona della trasfigurazione. Gesù è davvero al centro di queste due figure che nel loro inchinarsi a Dio formano quasi un cerchio, il cui centro è proprio il Signore trasfigurato. Inoltre, a questi due personaggi, per la loro storia, sapete che Elia, secondo il secondo libro dei Re, capitolo 2, è portato in cielo in un turbine su un carro di fuoco, e si dice che egli tornerà prima del grande e terribile giorno del Signore ad annunciare la venuta del Messia. E anche il mistero che circonda la sepoltura di Mosè, ricordate Deuteronomio 34:6, aveva fatto sorgere alcune tradizioni circa una sua assunzione, ma soprattutto le due figure hanno un richiamo escatologico alla salvezza portata dal Messia per tutti i popoli. Loro sono la conferma, anzi Gesù è la conferma di questo che i due hanno annunciato e testimoniano poi con la loro presenza. Ricordate? Ecco adesso. Mosè ed Elia, Elia con Mosè. Qualcuno può dire: beh, ma chi è più grande? Beh, questa è cosa di uomini. Ma è anche vero che certamente Mosè, pur nominato per secondo, almeno nella prima parte, tuttavia è il secondo, no? Che ha, come dire, una grandezza. È Mosè colui che ha dato la legge, è l'interpretazione della legge ricevuta direttamente da Dio. Conversando tu Gesù, tutti e due conversavano, di che cosa? Luca ci dice che parlavano del suo esodo, che si sarebbe compiuto a Gerusalemme, e quindi un preludio a quella narrazione che poi sarà la croce. La redenzione dunque è imminente per gli uomini. Pietro, versetto 5, prendendo la parola, disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Anche qui i padri hanno visto in questo intervento di Pietro ancora un tentativo di impedire l'esodo fino alla croce, proponendo una residenza invece su quel monte. Il Signore è continuamente tentato. Pietro ancora una volta, no, diventa quello scandalo, quell'inciampo per il Signore. L'invito è dunque ancora ad accogliere il Signore così come si presenta, non come noi lo vorremmo. La nube, venne una nube, versetto 7, che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce. La nube è l'ombra, come quella che è sopra il tabernacolo nel deserto, come lo Spirito Santo che scende su Maria, il tabernacolo virginale della nuova alleanza. Ricordate Luca 1,35. Lì deve avvenire l'atto supremo del culto al Padre, che è l'offerta della croce. E il Padre parla, il Padre è invisibile, come al Giordano, parla ai discepoli del Figlio. Questi è il Figlio mio, il diletto, nel quale io già mi compiacqui. Ascoltate Lui. Dove ascoltare, nel linguaggio biblico, è obbedire in tutto e per tutto, fare come Lui fa, andare con Lui fin sulla croce. La teofania produce sugli uomini il timore, anche terrore e confusione. I discepoli stramazzano a terra e l'icona li rappresenta proprio in questo momento. Ma con grande delicatezza Gesù ci dice, soprattutto Matteo, li conforta, li tocca, li esorta a rialzarsi e a non temere. Versetto 8, improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Usando l'insolito avverbio ex apina, improvvisamente, così è tradotto, e anche la doppia negazione, non c'era più nessuno, se non Gesù solo con loro, Marco dà efficacemente l'idea della brusca interruzione che avviene in quella storia. La teofania è terminata, non videro, ma se non vedono, tuttavia, gli effetti sono ancora lì, perché Gesù è con loro. E anche se vedono il Gesù non più trasfigurato, tuttavia l'esperienza che hanno vissuto gli ricorda, no, che la gloria di Dio cammina in mezzo a loro, la salvezza è in mezzo a loro, il regno di Dio è con loro. Scendono dal monte, versetto 9, e Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Quello che è chiamato il famoso segreto messianico. Un silenzio fino alla resurrezione del Figlio. Dopo la resurrezione, potranno parlare di quanto hanno visto, ascoltato e toccato. Così parlerà poi Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 1, i versetti 1-4. Quello che noi abbiamo visto, ascoltato e toccato, ve lo annunciamo. Il riferimento al monte ha ancora l'effetto di legare questo insegnamento all'intera trasfigurazione. La gloria di Gesù, le sofferenze del Figlio dell'uomo, tutto ciò che deve rivitalizzare quei rapporti dei discepoli con l'imminenza del regno di Dio, in quei segni che non sono secondo i desideri degli uomini. Mantenere il silenzio, l'avranno mantenuto? Beh, qui non, il testo non ce lo dice. Prima di chiudere, una piccola conclusione dunque, perché abbiamo detto che il tema dell'amore di Dio, ricordate all'inizio, è il centro di questo episodio, ma anche del messaggio cristiano, è l'argomento fondamentale della rivelazione. Ma rimarrebbe deluso chi nella Bibbia volesse cercare, non lo trova, quindi è inutile cercare, un insegnamento diretto. La Bibbia non è infatti un libro di dottrina, è un libro di storia. E padre Alonso diceva, un noto biblista spagnolo, no? La scrittura non è un libro per educande, non sono storie, no? Tutte belle. Rivela l'amore di Dio, ma non con insegnamenti teorici. Non dà la definizione dell'amore, ma offre la testimonianza di un Dio che ama, che è alla ricerca dell'uomo, che vuole entrare in un rapporto personale con lui e stringere una relazione di amicizia e di alleanza. Ma Dio non ama soltanto, è un Dio che vuole essere amato. Anzi, l'amore di Dio sembra esprimersi proprio nella forza con cui esige dall'uomo una risposta incondizionata. Egli per primo ha scelto l'uomo, ma anche l'uomo a sua volta deve sceglierlo, preferirlo a tutto, rimanergli fedele. E dunque, se Dio si rivela assai diverso da come lo possiamo immaginare, il suo metro non è come il nostro, la sua via non è la nostra via. Il suo stile rimane incomprensibile e l'amicizia con lui sconvolgente. E l'esperienza quotidiana sembra fatta apposta per smentire la verità di un amore che ci libera dalle nostre difficoltà. Anzi, questo amore sembra piuttosto moltiplicare le difficoltà del nostro cammino. Il significato del sacrificio di Isacco nella vita di Abramo sembra essere questo. Alla chiamata di Dio Abramo risponde con fede: eccomi. In questa semplice parola c'è tutta la vita del patriarca. Egli è il vero servo di Dio, sempre pronto a obbedirgli, per questo è amico di Dio. È depositario di una felice promessa meravigliosa, Isacco, un figlio. Ed egli sarà padre di una moltitudine sterminata. In questo figlio c'è tutto l'avvenire di Abramo e della sua discendenza. In Isacco si incarna la benedizione divina che si estenderà nei secoli. Ma la storia di Abramo è scandita da quel ritmo fondamentale. Dio disse, Abramo rispose. La fede di Abramo non è risposta facile, tranquilla. La fede di Abramo è coltivata e maturata mediante la prova. È la manifestazione di una fiducia in Dio che meraviglia, tanto è paradossale e contraria ad ogni calcolo e previsione umana. Si appoggia solo sulla parola di Dio, sulle sue promesse. Dio si serve di Isacco per sottoporre Abramo a una prova la più dolorosa della sua vita. Gli chiede il sacrificio dell'unico figlio, senza spiegazioni, senza dilazioni. Abramo obbedisce, anche se il comando umanamente è assurdo. Accetta senza condizioni, non discute con Dio. Non capisce, non sa e non riesce a collegare il passato di grande predilezione con quell'avvenire pieno di meravigliose promesse, con un presente che è sconcertante. E tuttavia si fida di Dio. Ecco perché è modello della nostra fede e della nostra risposta all'amore di Dio. Dio ci chiede una firma in bianco, su un foglio bianco, in fondo, firma. Solo allora darà compimento alle sue promesse, quelle che ritroviamo nelle pagine di tutta la scrittura. E possiamo pensare poi al vecchio Abramo che ritorna pieno di gioia con il figlio Isacco riavuto vivo. Ma pensiamo anche a Gesù, che nessun angelo ha fermato sul cammino verso il Calvario e che nessun ariete ha sostituito nel sacrificio della croce. La prima lettura è dunque un invito non solo per gli ebrei, anche per noi, a non eludere le esigenze di Dio, per quanto possano sembrare esagerate e scandalose ai nostri occhi. Alla luce di questi insegnamenti, possiamo dunque tentare di interpretare le nostre vicende personali. Crediamo che col battesimo Dio ci ha chiamati a una vita nuova, ci destina alla gloria, promettendoci la vittoria sul male e la pienezza della felicità. L'esperienza quotidiana sembra contraddire tutto ciò. Sì, forse qualche volta abbiamo, no? Qualche sprazzo di entusiasmo, magari abbiamo fatto un bel ritiro spirituale, no? Abbiamo dormito tranquilli, mangiato bene, abbiamo ascoltato cose belle e siamo tutti pieni di entusiasmo. Poi andiamo a casa, no? E le cose cambiano subito. Anzi, sembra il contrario, provati da sofferenze, siamo schiavi del male, incerti nel futuro. È la condizione però di chi vive nella fede, una fede che poggia sulla parola di Dio, in pieno contrasto con l'esperienza. Ricordiamo ancora Paolo, che nel brano della liturgia di oggi imposta il discorso proprio su questa contraddizione fra ciò che è oggetto della fede e ciò che costituisce l'esperienza quotidiana di ogni credente. Siamo nella difficoltà, nella sofferenza, viviamo un momento di prova, non dobbiamo temere. Dio non ha risparmiato il suo figlio. Nell'Evangelo Dio ci viene in aiuto ripetendo la promessa e dando un saggio della gloria che costituisce meta e termine ultimo della promessa. Anche se la strada passa attraverso il buio dell'ora sesta, la trasfigurazione è il raggio di luce che ci fa intravedere il sole che spunterà dietro l'orizzonte. L'amore di Dio non si limita alle parole e passa alla via dei fatti donandoci il suo unico figlio. Gesù, non lo dimentichiamo, ha percorso per primo la strada che porta alla gloria attraverso la croce. Così è diventato per noi non solo la prova suprema dell'amore di Dio, ma anche la prova più convincente della verità delle sue promesse. Per questo, nella preghiera di colletta, noi chiediamo: O Dio Padre buono, che non hai risparmiato il tuo unico figlio unigenito, ma lo hai dato per noi peccatori, rafforzaci nell'obbedienza della fede, perché seguiamo in tutto le sue orme e siamo con lui trasfigurati nella luce della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.